Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Proprio oggi, questa sera alle 19.30, presso il Centro Culturale Roi Action, ci sarà una serata dedicata ad un autore italiano mai dimenticato, perché poi fondamentalmente è stato un autore che ha sempre conservato una sua fama e anche dei grandi sostenitori, Giovannino Guareschi, che è l'autore, come sapete, di Mondo Piccolo, quindi le avventure appunto di Don Camillo e di Peppone, del suo amico nemico. Questa sera appunto ci sarà questo incontro dedicato a Guareschi sul tema Don Camillo e Peppone, una parabola per il mondo moderno. Abbiamo ospiti qui in studio Alberto Di Giglio, che è il direttore appunto del Centro Culturale Roi Action, e Tommaso Spinelli, che interverrà questa sera appunto per questo incontro. Intanto benvenuti.
Grazie Rosario, grazie dell'invito.
Allora,
grazie.
Intanto volevo partire proprio dal padrone di casa. Come mai una serata dedicata a Guareschi?
Ma semplicemente perché sono stato intercettato da un invito da una locandina dove veramente sono rimasto sorpreso. Don Camillo e Peppone, Giovannino Guareschi e gli educatori d'oggi, una mostra e un convegno sabato mattina, sabato 15 marzo, e sono entrato a questa mostra straordinaria con, diciamo, una bellissima definizione. Il titolo di questa mostra: Non muoio neanche se mi ammazzano, e questa cosa mi ha colpito veramente tantissimo. Poi è entrato, ho visto tanta gente che era già, diciamo, all'interno della cripta della Basilica di Sant'Antonio in via Merulana, e con molto interesse, con tanta attenzione, stavo ad ascoltare. E questo, la mostra soprattutto, ma gli interventi mi hanno particolarmente colpito, e ho voluto prendere la palla al balzo dal momento che la mostra sarà allestita per pochi giorni, fino a domani appunto, fino a venerdì 21 marzo, e di proporre una serata non soltanto per Giovannino Guareschi, ma soprattutto per un regista che io amo molto e seguo tantissimo, che è Julien Duvivier, che lo conosciamo per il film Golgotha del 1935, il primo film su Cristo dall'avvento del sonoro. Ma poi questa combinata straordinaria, Guareschi, Duvivier, Fernandel, Gino Cervi, e questi spezzoni che venivano proposti, e soprattutto questo excursus letterario che faceva praticamente, era un viaggio praticamente trasversale tra la letteratura e il cinema, una cosa che mi ha affascinato molto, mi ha veramente colpito, e sono entrato di colpo in questa espressione, cioè proprio l'ho vissuta realmente, questo piccolo mondo dove accadono delle cose che non accadono da nessuna parte. E ho detto, riproponiamola, assolutamente sì. E devo ringraziare i relatori, che appunto Tommaso Spinelli, che è qui presente con noi in studio, e anche Monsignor Andrea Lonardo, che con la loro semplicità, la loro fede, il loro slancio, cioè veramente hanno riacceso a me un interruttore sull'universo Guareschi.
Alla serata appunto di questa sera, al Roi Action, parteciperà Tommaso Spinelli, che è stato uditore all'ultimo sinodo dei Vescovi. E, perché Guareschi? Qual è stato il motore che ti ha... Ti do del tu, perché insomma, sei talmente giovane. Il motore che ti ha spinto a proporre appunto questo autore?
Credo che, come tutti i relatori che parlano su Guareschi, tutto nasca da una passione personale prima di tutto, quindi prima lettore, poi ho visto i film di Don Camillo e Peppone, e vedendoli ci si rende subito conto che quei film, nonostante siano piacevoli, facciano ridere, inneschino qualcosa di diverso, inneschino anche un cambiamento positivo nelle persone che li guardano. Accennavo durante l'intervento proprio a questa innovazione del registro comico che abbiamo con Guareschi, un sorriso che non è più come è nella tradizione comica che parte, no, dal teatro plautino, dal teatro quindi della commedia latina, un riso che si innesca perché vediamo la deformità di un servo che viene frustato, quindi un male che colpisce qualcun altro, ma un riso che si realizza perché noi vediamo compiere davanti ai nostri occhi il progetto di Dio. E la grandezza di Guareschi è che è forse uno dei primi autori che noi abbiamo che riesce a renderci partecipi di questo progetto di Dio che si compie e farci gioire di questo. Mm-hmm. Un mondo piccolo che ci regala insomma un sorriso sereno, diverso da quello che possiamo sperimentare invece vedendo tanti altri film del mondo moderno.
Un mondo piccolo, però anche il titolo della serata è una parabola per il mondo moderno. Che cosa c'è oggi che ci richiama direttamente ai rapporti tra Don Camillo e Peppone?
Guareschi sentirà proprio la necessità di esprimere questo nell'introduzione alla sua edizione di Mondo Piccolo, dicendo in realtà questo mondo piccolo non esiste, ma va in giro insieme ai suoi Don Camilli e ai suoi Pepponi. Ed è questa anche la grande sfida di questo mondo piccolo. È un mondo piccolo nelle dimensioni, perché è un piccolo paesino dell'Italia del Nord, ma è un mondo grande che vede la sua grandezza nella statura dei personaggi che lo compongono. Personaggi che non hanno paura di essere realmente uomini, e cioè con le loro passioni, con i loro errori, ma è anche un mondo in cui il fatto stesso che il crocifisso ci sia e parli smaschera quella prospettiva moderna del vivere, no? Etsi Deus non daretur, come dicevo con Grozio, cioè come se Dio non esistesse. Questa prospettiva, che secondo Guareschi è assurda, viene demolita con una risata serena davanti al compiersi inesorabile e benefico del progetto di Dio nella realtà.
Si parla spesso del rapporto Peppone-Don Camillo. Si parla meno, ma forse è il rapporto più essenziale del romanzo di Guareschi, del rapporto Don Camillo crocifisso.
Certo, e all'inizio Guareschi è molto contrariato rispetto ai film, perché Rizzoli fa cambiare molto le trame e le sceneggiature che lui aveva voluto scrivere, e Guareschi era arrabbiato per un motivo essenzialmente. Si era dato molto valore, perché l'Italia di quel periodo lo richiedeva, al contrasto amicizia tra Don Camillo e Peppone. Guareschi si era reso conto che il vero protagonista dei suoi scritti, in realtà il protagonista principale, era proprio il crocifisso, e toglierlo dalla scena centrale avrebbe significato trasformare quello che secondo lui doveva essere un classico dello spirito, come poi di fatto per fortuna è rimasto, in un racconto che avrebbe trovato la sua fortuna in un particolare contesto politico esaurito il quale si sarebbe andato pian piano a spegnere di interesse.
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che questa sera al Centro Culturale Roa Action in via Rasella 54 ci sarà appunto questo incontro Don Camillo e Peppone, una parabola per il mondo moderno, dedicato appunto a Giovannino Guareschi. Vi ricordo che è necessario prenotare al numero 336-86-3610. Ripetiamo 336-86-3610. E vi ricordo che fino al 21 di marzo, e fino a venerdì quindi, è possibile visitare la mostra Giovannino Guareschi e gli educatori d'oggi, che è ospitata presso la cripta della Basilica di Sant'Antonio in via Merulana, e in via Merulana 124, con orari tra le 10 e le 13 e le 16 e le 19. Io ringrazio i miei ospiti qui in studio, Alberto Di Giglio e Tommaso Spinelli, di essere stati in nostra compagnia e di averci illustrato questa interessante iniziativa.
Grazie a voi.
Grazie Rosario, grazie.
Ormai da qualche mese sto intendendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto, ma per comunicar dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave tra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ognor ci serve da compare. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ti penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire lo lontano da te mi sento morire.
Il 16 marzo del 2013, parlando ai rappresentanti dei media, Papa Francesco spiegò le ragioni della scelta del suo nome. Ascoltiamo le sue parole.
E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me, l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato.
Siamo in compagnia di frate Stefano Tamburo, che è il coordinatore del progetto Un Restauro per San Francesco. È partita infatti la raccolta dei fondi internazionale online, tra l'altro, per restaurare la casa di San Francesco a Roma. Intanto, frate Stefano, molte persone non collegano immediatamente San Francesco a Roma, cioè la sua vita con Roma. Quando è venuto a Roma per la prima volta San Francesco?
San Francesco viene a Roma varie volte nella sua vita, perché nella sua idea di cristiano medievale era molto importante inserire la sua esperienza di vita, la sua nuova forma di vita all'interno della vita della Chiesa. Per cui viene a Roma la prima volta nel 1209 e per sottoporre al Papa Innocenzo III la sua nuova forma di vita, che era una serie di citazioni del Vangelo che il Papa approva oralmente. E quindi inizia questa storia di San Francesco a Roma, dove nei momenti cruciali della sua esperienza francescana, potremmo dire, ma anche cristiana, si confronta direttamente con il Papa, perché questa sua esperienza sia all'interno della vita della Chiesa. Almeno sono documentate 4 venute a Roma ufficiali di San Francesco, tra cui quella al Concilio Lateranense IV, l'incontro con San Domenico, probabilmente nella chiesa di Santa Sabina, e altre, dove San Francesco ha dei momenti importanti nella sua vita. Perché qui a San Francesco a Ripa? Perché fin dalla prima volta qui aveva ritrovato un ambiente a lui molto familiare. Era un luogo dove venivano accolti e assistiti i lebbrosi, oppure i malati del suo tempo. Per cui ritrova quell'ambiente che aveva determinato ad Assisi, nella Valle Spoletana, la sua conversione, l'incontro con il lebbroso, e quindi si prepara all'incontro con il Papa, il capo della Chiesa, servendo gli ultimi. Ecco, in questo ritroviamo un'attualizzazione molto forte anche del messaggio che il nostro Papa Francesco sta dando oggi al mondo, una Chiesa vicina, prossima, specialmente agli ultimi.
La cella di San Francesco qui a San Francesco a Ripa è quella che necessita appunto di questi restauri. Che cosa c'è nella cella? Che cosa è possibile vedere nella cella di San Francesco in questa chiesa?
La cella di San Francesco è una stanza che ai tempi del santo in cui la abitava era ancora più piccola, erano 2 stanze che sono state unite poi per formare questa cappella, dove nel 1600 è stata costruita un'imponente altare lignea che conserva le reliquie dei santi francescani, perché questa è stata curia generale della riforma francescana, per cui era un luogo importante, il centro dell'ordine. E per cui oggi possiamo vedere questa imponente scultura lignea sormontata al centro dall'icona di Margheritone d'Arezzo che ritrae San Francesco. Ma la difficoltà oggi è quella di poter vedere con gli stessi occhi di San Francesco questo luogo, perché, come si può immaginare, dopo 8 secoli, ogni tempo, ogni secolo, in qualche modo ha lasciato un segno del passaggio, per cui oggi gli intonaci sono neri, sono distaccati, e la cella in qualche modo sta, diciamo così, cadendo veramente a pezzi. E allora noi cerchiamo di ridar valore e vita a quelle pietre che al tempo di San Francesco hanno in qualche modo conservato il suo spirito. Lo sappiamo, i santuari sono luoghi dove un santo ha lasciato la sua testimonianza di vita, e riscoprire queste pietre, ritoccare in qualche modo queste pietre, ci unisce direttamente a questa esperienza umana e cristiana del santo in questione.
Avete perciò pensato ad una raccolta, per appunto questo restauro, una raccolta internazionale, quindi non a ricorrere ai fondi nazionali, ai fondi italiani, ma una raccolta internazionale che si avvale di una piattaforma, la piattaforma web Kickstarter. In che cosa consisterà questa raccolta?
Ecco, un po' sulla scorta della nostra esperienza come Frati, siamo ritornati alla Questua, come i Frati hanno fatto fin dall'inizio della loro esperienza all'interno della Chiesa. Porgere la mano oggi alla gente perché ci rendiamo conto che lo Stato italiano, che è proprietario della Chiesa, e il Fondo Edifici Culto in maniera particolare, e le altre organizzazioni, diciamo così, istituzionali, forse hanno necessità di destinare i pochi fondi disponibili a situazioni più urgenti della nostra società. Con la crisi economica e ciò che ne consegue, impone allo Stato forse delle scelte diverse di quelle del restauro di un monumento, che pure è urgente e necessario. E allora ritornare alla Questua per noi ha significato questo: usare i mezzi di oggi, il linguaggio di oggi, per arrivare alla gente e dire e dare lo stesso messaggio. Aiutaci in qualche modo a riscoprire un pezzo della vita di San Francesco, l'uomo che ancora oggi può essere quasi luogo di incontro di tutte le culture, di tutte le religioni, incontro con il creato, incontro con la povera gente. Ecco, aiutaci a far sì che San Francesco continui oggi a fare quello che ha fatto nella sua vita, quindi questo incontro con tutti.
Avete due testimonial d'eccezione, che sono tra l'altro stati due registi che hanno dedicato più di una pellicola a San Francesco: Franco Zeffirelli con il suo fratello Sole e sorella Luna, e Liliana Cavani, che sulla figura di Francesco è ritornata già due volte, appunto con un film nel 68, poi ancora con il film con Mickey Rourke, appunto dal titolo Francesco.
Sì, abbiamo chiesto a questi due personaggi, anche conosciuti nel mondo, di aiutarci, perché loro hanno toccato con mano questa esperienza umana e anche, posso dire, cristiana, almeno per quanto riguarda Zeffirelli, in maniera particolare di Francesco. Hanno conosciuto veramente la potenzialità di questo personaggio e di quello che ha fatto nella sua vita. Per cui abbiamo chiesto a loro di aiutarci in questa sensibilizzazione. E vorremmo far sì che attraverso questa raccolta fondi, oltre al restauro del santuario, si possa anche far conoscere sempre di più la figura di Francesco e offrire delle possibilità di dialogo veramente con tutto il mondo. Anche nello spot che c'è nel filmato in cui si pubblicizza questa raccolta fondi, c'è la presenza di ragazzi che noi qui ospitiamo in un progetto di accoglienza per ragazzi senza fissa dimora, che vengono da paesi arabi e riconoscono anche loro in San Francesco questa figura votata veramente al dialogo, senza nessuna paura derivante dalla cultura e da religioni diverse. Per cui veramente è un abbraccio a tutto il mondo questa nostra iniziativa, e vorremmo che veramente sempre di più tutto il mondo conoscesse non solo San Francesco, ma forse anche questo piccolo luogo all'interno di Trastevere a Roma, che è San Francesco a Ripa.
Chi volesse partecipare a questa raccolta, perché ovviamente la raccolta è internazionale, ma questo non vieta ovviamente agli italiani e ai romani di partecipare a questa, appunto, a questa raccolta per il restauro, come può fare, dove può trovare le informazioni necessarie?
Sicuramente sul sito di kickstarter.com c'è la possibilità diretta di aiutarci attraverso una donazione, però soltanto con la carta di credito, quindi apriremo la possibilità di raccogliere i fondi anche su una con modalità, diciamo, più legate alla nostra Italia, avendo un conto postale dove poter fare le donazioni. E comunque tutte le notizie relative a questa nuova forma di contribuzione è possibile trovarle sul nostro sito ufficiale, che è sanfrancescoaripa.com. Quindi o il sito di Kickstarter o il sito istituzionale del convento, del santuario, che è sanfrancescoaripa.com.
Grazie allora a padre Stefano Tamburo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi e speriamo di incontrarvi numerosi qui a San Francesco a Ripa.
Ci ha raggiunti anche la restauratrice Alessia Scazzuso, che sarà direttrice tecnica appunto di questo progetto di restauro. Intanto benvenuta anche
a lei. Grazie, buongiorno.
Dunque, quali sono gli interventi di restauro necessari nella cella di San Francesco a San Francesco a Ripa?
Allora, le prime necessità indispensabili sono orientate alla conservazione e al recupero degli intonaci. Entrando nella cella si nota che l'ambiente è estremamente scuro, cupo, sporco. Questo sporco è determinato da depositi superficiali di grasso, di nero fumo, di candele, di lampade ad olio. A parte questo tipo di deterioramento che è puramente estetico, gli intonaci presentano ampi distacchi, ci sono porzioni interamente distaccate dalla muratura sottostante e sono fratturati e fessurati in più punti. Quindi questo è un tipo di intervento di conservazione del materiale e sarà anche oggetto di studio della materia, della natura degli intonaci, che sarà molto utile anche per poter risalire alle epoche e alle vicissitudini storiche che ha attraversato questo ambiente nel corso di questi 8 secoli. Il consolidamento degli intonaci sarà indispensabile, il riempimento di queste ampie spanciature, la riadesione degli strati di intonachino alle pareti, alla struttura muraria. Naturalmente tutto questo sarà anticipato da una campagna diagnostica, di studi attraverso una strumentazione mirata, proprio per mettere a punto la metodologia di intervento più giusta e anche per indagare in modo non invasivo, in primo step, quello che è al di sotto degli strati di intonaco, ovvero il tipo di tessuto murario e quindi anche le trasformazioni che ha subito nel tempo. Questa sicuramente sarà una bellissima circostanza di studio.
Questo è il primo intervento, proprio quello assolutamente necessario, però sono previsti anche degli altri interventi, come anche l'impianto d'aereazione elettrico e così via.
Sì, assolutamente sì. Nel momento in cui le superfici saranno bonificate e anche il soffitto, perché il soffitto è realizzato in un cassettonato ligneo e presenta un massiccio attacco di agenti xilofagi, cioè di tarli. Abbiamo trovato depositi di polvere di legno a terra ripetuti, quindi è necessaria una disinfestazione. Una volta che sarà bonificato tutto questo, sarà indispensabile ovviamente ripristinare un impianto elettrico idoneo, che ad oggi assolutamente non c'è. Ci sono cavi aperti, fili aperti che passano sulle pareti. Questo tipo di impianto sarà mirato alla non invasività sulle superfici, ma anche a creare la giusta illuminazione che possa restituire a questo luogo il giusto habitat di raccoglimento e di preghiera. Quindi sarà studiato non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista emotivo ed emozionale, per creare un giusto ambiente. Il ricambio d'aria è altrettanto indispensabile, date le piccolissime dimensioni dell'ambiente e l'assenza di finestre. Essendoci un'assidua frequentazione da parte di visitatori e di pellegrini, soprattutto negli ultimi tempi aumentata, e nel periodo estivo ovviamente noi qui a Roma dobbiamo fare i conti con un tasso di umidità, con scarsa ventilazione alle volte. Questo nuoce alle superfici murarie, nuoce al legno. Con la presenza magari di un gruppo di 10-15 visitatori è già indispensabile creare un sistema di ricambio d'aria forzato.
Ed è previsto anche la costruzione in scala della cella per permettere, insomma, la visita anche virtuale nei momenti del restauro, nel periodo che sarà necessario per il restauro.
Esattamente, proprio in virtù della richiesta che stiamo riscontrando di visita e di accesso a questo luogo, i padri francescani, proprio per non scontentare i visitatori e non fargli trovare le porte chiuse, perché ovviamente il locale in corso di restauro sarà un locale che non avrà accesso al pubblico per motivi di sicurezza, abbiamo pensato di riprodurre in scala 1-2, quindi al 50% diciamo, lo stesso ambiente attraverso una riproduzione fotografica ad alta risoluzione e l'ausilio, se possibile, di un videoproiettore che possa proiettare le immagini dell'altare con il meccanismo di rotazione, quindi del reliquiario, quindi dare la possibilità a chi viene comunque di entrare, di affacciarsi e di poter in qualche modo assaporare comunque il clima intimistico della cella anche in fase di restauro chiusa.
Grazie allora alla dottoressa Alessia Scazzuso, che lo ricordiamo sarà la direttrice tecnica appunto del restauro.
Grazie
della cella di San Francesco.
Grazie a voi per questa opportunità, grazie.
Per Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con I Giochi dell'Armonia presenta. Per Faccia a Faccia Improbabili, Giuliano Canevacci incontra il mais. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.